Decodificare l'immaginario. Il cavallo frenato di Pirro Antonio Ferraro, di Francesco Spina. Io non interpreto, poiché mi sento a mio agio nell'immagine presente. Ludwig Wittgenstein. Presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina è conservato un codice manoscritto realizzato a Napoli nel 1574. E afferente alla dispersa libraria di Castel Durante, intitolato Disegni universali di freni antichi et moderni. Si tratta di uno dei pochi manoscritti provenienti dalla libraria ad essere confluito presso la Biblioteca Alessandrina, la quale, come noto, conserva essenzialmente la collezione degli stampati dei Della Rovere. Il volume, provvisto di una rilegatura antica con fregi d'oro, reca in apertura una dedica rivolta al duca Francesco Maria II della Rovere e presenta al suo interno, intervallate da raffigurazioni allegoriche, una serie di varianti tipologiche del freno, più comunemente inteso come morso, ossia l'insieme delle componenti metalliche in cuoio che, posto in bocca al cavallo, permette al cavaliere di governarlo. Il termine latino frenum deriva infatti dal tema di frendere, di grignare i denti. L'ampia collezione di tavole di freni, accuratamente disegnate e dipinte, spesso popolate da figure che ne arricchiscono in senso didascalico il titolo, è il caso del freno turchesco o tedesco, testimonia un'abilità artistica e una competenza tecnica non scontata da parte dell'autore, Pirro Antonio Ferraro, cavaliere maior del cattolicissimo Filippo II presso la Real Cavallerizza di Napoli. Nella dedica rivolta al duca, questi afferma di aver composto di sua mano l'intera opera comprensiva dei disegni, in ossequio al desiderio da lui espresso quando passò di qui alla gloriosa giornata della battaglia di mare. Effettivamente, in procinto di imbarcarsi per l'impresa di Lepanto, il giovane della Rovere fece sosta a Napoli, dove, ricorda un memoriale Urbinate, allegramente vi si stette e vi fu tanto accarezzato e regalato che più non si può dire. La grande tradizione equestre napoletana era d'altronde riconosciuta in tutta Europa. Il Regno di Napoli, accanto a Firenze e alla stessa Urbino, era rinomato per la selezione delle razze equine, mentre città illustri come Ferrara, Mantova o Parma si erano principalmente specializzate nell'addestramento. Il ruolo rivestito dal sistema di valori feudale e dalla fiera tradizione militare della nobiltà partenopea, che ancora nel rammarico del Vasari, più conto tenevano d'un cavallo che saltasse che di chi facesse con le mani le figure dipinte, animava la fioritura delle attività legate all'ippicoltura, ben testimoniata d'altra parte dalla proliferazione dei trattati sull'argomento. Questi erano spesso redatti per diretto interessamento del patriziato, celebre in tutta Europa per le attenzioni che destinava alla cura dei propri animali, come fotografa lo sprezzante commento della bella Porzia nel Mercante di Venezia, descrivendo fra i suoi pretendenti un principe napoletano. «Ehi, that's a colt indeed, for he doth nothing but talk of his horse. And he makes it a great appropriation to his own good parts that he can shew him himself. Se il disprezzo della pretenziosa Porzia nella finzione shakespeariana si adatta perfettamente alle pretese di una elegante rampolla dell'aristocrazia del mare veneziana, poco avvezza al culto della cavalleria, riportando alla mente l'aneddoto di un giovane ma già cresciuto Giacomo Casanova alle prese con la sua prima disastrosa esperienza in sella, il giudizio sul principe maniscalco napoletano testimonia la fama goduta, o sofferta in questo caso, dalla nobiltà partenopea in tutta Europa. D'altronde, l'allevamento e la selezione dei corsieri da guerra, fiore all'occhiello della cavalleria del viceregno, era effettivamente un vanto per la città, come testimoniano le parole entusiaste di Pasquale Caracciolo, venerato autore del fortunatissimo trattato La gloria del cavallo, pubblicato per la prima volta nel 1550 e di cui il Della Rovere possedeva una delle numerose ristampe. Ma se di tutti i cavalli rarissimi sono quelli che di tutte le condizioni necessarie adornati e a tutti gli esercizi siano idonei, di tal lode i napoletani soli, veramente, al più generale si trovan degni, perché al camminare, al passeggiare, al trottare, al galoppare, all'armeggiare, al volteggiare e tal cacciare, hanno eccellenza e sono di buona taglia, di molta bellezza, di gran lena, di molta forza, di mirabile leggerezza, di pronto ingegno e di alto animo, fermi di testa e piacevoli di bocca, con ubbidienza incredibile della briglia, et finalmente così docili et così destri che maneggiati da un buon cavaliere si muovono a misura et quasi ballano. L'interesse di Francesco Maria II per l'allevamento e addestramento dei cavalli è cosa nota, ben testimoniata dalla ricorrenza dell'argomento nel suo telegrafico diario personale e confermata dalla presenza, negli inventari rovereschi, dei ritratti degli animali suoi favoriti, usanza peraltro non sconosciuta ad altre corti coeve. Nella dedica a lui rivolta, in apertura della raccolta di Disegni universali di freni antichi et moderni, anche Pirro Ferraro ricorda quella natural inclinazione che, congiunta con l'esperienza militare, portava il duca, come principe generoso, a mostrare sempre di favorire questo esercizio della cavalleria. Il codice alessandrino non è vedovo di una sua tradizione. Una versione a stampa ben più ampia, divisa in due parti, ciascuna di 4 libri, edita quasi 30 anni dopo, nel 1602, intitolata Cavallo frenato, permette di ripercorrere le fasi di gestazione e elaborazione dell'opera stessa e del suo prototipo manoscritto. La genesi dello stampato è piuttosto complessa e va ricostruita a partire dalle informazioni contenute nel frontespizio. Con la dedica all'ormai defunto Filippo II di Spagna e nella supplica che precede il primo libro rivolta a Filippo III, suo successore al trono. Se ne deduce che nel 1602 anche Pirro Antonio Ferraro era ormai deceduto da tempo e i figli, Giovan Battista e Berardino, ne avevano stampato l'opera con la dedica da lui voluta a Filippo II. Nella supplica rivolta al successore Filippo III, i due fratelli ricordano l'apprezzamento del precedente monarca per le qualità del loro padre, esperto nell'allevamento e nell'addestramento dei cavalli. Sarebbe stato proprio Filippo II, il cui invitto nome, già dall'etimo greco, comunica la naturale predisposizione alla filia verso un tanto generoso animale, a commissionare il trattato a Pirro Ferraro il giorno in cui questi volle fargli omaggio di uno stizzo scritto a penna da alcuni disegni di briglie da lui con tanta esperienza inventate. Il secondo volume, articolato in 4 libri, gli ultimi 2 in forma di dialogo, è un trattato sulle briglie antiche e moderne corredato da numerose incisioni di freni che riprendono il paziente lavoro disegnato e dipinto del prototipo manoscritto. Nell'ultimo dialogo, contenente un colloquio reale o immaginario, con Giovanni Battista Caracciolo, marchese di Sant'Erasmo e luogotenente del cavallerizzo maggiore della Real Cavallerizza di Napoli, l'autore riferisce direttamente l'occasione dell'opera, costatagli 22 anni di lavoro. I primi disegni, pur realizzati a caso e sol per sollazzo, furono da lui donati a Filippo II la prima volta, ricorda Pirro, che andai a baciar i suoi reali piedi. L'apprezzamento del sovrano fu tale da volergli affidare l'esecuzione di un'opera stampa, traducendo i disegni in incisione e corredandoli di un testo scritto. Questo primo esemplare, evidentemente simile al codice alessandrino ma donato al monarca spagnolo, potrebbe essere facilmente identificato con il manoscritto 10.116 del Fondo Reservado della Biblioteca Nacional de España. Il volume si presenta come una miscellanea di argomenti equestri che raccoglie, assieme ai 65 disegni di freni, recanti in alcuni casi la firma autografa, o più probabilmente una nota col nome di Pirro Antonio Ferraro, due testi presumibilmente in copia di un unico scrivente, di cui uno sulla cura e il trattamento delle malattie equine, l'altro un estratto dal libro de razza dei cavalli del re Ferrante Vecchio di Aragona, Ferdinando I, re di Napoli, a cui si aggiungono note di Mascalcia. Le tavole con i freni, che potrebbero essere autografate, piuttosto che identificate con l'omaggio del cavallerizzo napoletano al monarca spagnolo, vanno forse riferite al fondo bibliotecario dei duchi di Osuna, e più in particolare al primo di essi, Pedro Tellez Girón della Cueva Velasco y Toledo, 1537-1590, che fu camarero del re Carlo V e quindi consigliere del Consejo de Estado di Filippo II, e da questi inviato come ambasciatore in Portogallo e a Roma, ricevendo nel 1562, per i meriti del suo servizio, il Ducato di Osuna. Lo stemma araldico, inserito in un portale architettonico con le raffigurazioni di Marte e di Atena, disegnato e dipinto in apertura della serie da una mano quanto mai lontana da quella del manoscritto alessandrino, autografo inequivocabile del Ferraro, non corrisponderebbe però a quello del duca, ma piuttosto a quello, ancora anonimo, di colui che intese realizzare il Libro de Mariscalcheria, composto con i due trattati in copia sull'allevamento e la cura dei cavalli e la collezione di tavole con i freni. Queste ultime, al contrario, per la cura dei dettagli e la presenza sul verso dei fogli 19 e 20 di due disegni a matita rappresentanti un cavallo al trotto, realizzati con la medesima sorprendente facilità e sapienza anatomica già dimostrata dal Ferraro nelle figure allegoriche del manoscritto alessandrino, potrebbero deporre per l'autografia, nonostante permangano alcune difficoltà. In effetti, il codice donato al Duca d'Urbino non fu affatto l'unico richiesto al cavallerizzo napoletano. Questi, nel proemio del secondo volume del Cavallo frenato, precisa di averne donato uno alla Maestà Cattolica nel 1577, un altro al Duca di Ferrara, Alfonso d'Este, nel 1578, ancora al Cardinal Ferdinando de' Medici e al Marchese Pisani, Jean de Vivonne, ambasciatore francese in Spagna, infine nel 1585 al Duca d'Osuna e nuovamente al monarca spagnolo nel 1586. L'autore sembrerebbe non far troppa differenza tra le sue creazioni realizzate a mano e quelle incise e affidate alla stampa. E finalmente, l'ultima volta che sono andato in Spagna nell'anno 1586, ne presentai un altro posto in stampa a Sua Maestà Cattolica, senza scritti, per non essere a quel tempo corretti. Perciò, di meraviglia non sia, se prima dell'uscita di quest'opera ne sono comparse alcune, per il mondo disegnate e colorite, di mia propria mano. I soli testimoni, al momento rintracciabili, sarebbero dunque le tavole conservate nel codice spagnolo proveniente dal fondo Osuna, su cui permangono però fondati dubbi, e lo stesso manoscritto alessandrino unico, a quanto sia dato sapere, totalmente integro. È possibile che il Della Rovere avesse avuto modo di apprezzare il lavoro del cavallerizzo napoletano e forse di conoscerlo personalmente durante la sua permanenza in Spagna, tra il dicembre 1565 e il luglio 1568, negli anni in cui, sotto la supervisione del conte di Fuentes, Don Pedro Enriquez, apprese a cavalcare alla spagnola con il metodo della cosiddetta ginetta. A Napoli, poi, avrebbe deciso di commissionare una sua personale versione di quella collezione di tavole, essendo il freno, ricorda Pirro nella dedica al Duca, il più efficace strumento ch'abbi inventato l'umano ingegno per indursi generoso animale, com'è il cavallo, all'obbedienza del cavaliere. La rete di omaggi intessuta dal cavallerizzo napoletano conferma il credito goduto dal suo lavoro presso le corti italiane e spagnole. Una fortuna condivisa con altri autori dedicatisi alla materia equestre, le cui opere erano collezionate e conservate nelle principali biblioteche d'Europa. Nel suo afflato umanistico, la libraria roveresca non sembra discostarsi da questi modelli coevi, e non sorprende trovare, accanto al cavallo frenato, altri codici manoscritti e volumi a stampa testimonianti l'interesse per il freno e per la cura e l'allevamento dell'animale cui era destinato. Un'intera sottoscansia delle Artes, d'altronde, era dedicata al cavalcare, e a questa vanno idealmente associati una quantità rilevante di manoscritti attinenti alla materia equestre, per lo più oggi conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Alcuni possono vantare una genesi molto antica. Tra i codici derivati dai trattatisti classici, notevole è l'Ippiatria di Lorenzo Rusio, conservato in un testimone risalente alla metà del XIV secolo, e tra le uniche tre versioni rimaste a presentare un corredo grafico comprensivo della raffigurazione in 10 freni. Non può mancare un testo fondamentale come la Mulo Medicina di Vegezio, in uno dei due volgarizzamenti toscani anonimi, tradito unicamente dal codice Urbinate Latino 1343 di secolo XV. Il De Medicinae Quorum di Giordano Ruffo, invece, è presente in una copia volgarizzata del XVI secolo, che prosegue con alcune ricette di medicamenti non esclusivamente destinati all'uso veterinario, concludendosi con numerosi schizzi, ancora una volta di freni, provvisti di una didascalia. La scrittura corsiva e veloce lascia intendere, come tutto l'insieme, non fosse altro che una semplice minuta, la bozza di un'ulteriore collezione di tavole grafiche dedicate a questo strumento. Nel novero dei manoscritti rovereschi dedicati ai freni di cavallo, corredati spesso di pregevoli disegni, va ricordato il trattato intitolato «Modo che si tiene per imbrigliar cavalli», e con esso il codice Urbinate Latino 272, che presenta una serie di tavole disegnate e colorate con raffinatezza, accompagnate, nella pagina a fianco, da un'esauriente spiegazione degli usi e delle caratteristiche di ogni freno, scritte con grafia ordinata e con capilettera ornati. L'insieme lascia pensare ad un codice di destinazione ducale confezionato per espresso desiderio del Della Rovere o a lui donato da un anonimo estensore. Se di tali manoscritti difficilmente rimane testimonianza alcuna degli artefici che realizzarono gli apparati grafici, non così, almeno per due di questi. L'Urbinate Latino 271, datato 1620, e firmato nell'ultimo foglio dal ferrarese Silvestro Vanzi, ad esempio, è una copia autografa di un manoscritto parigino datato e firmato dall'autore nel 1586 e forse appartenuto al cardinal Marzarino. L'Urbinate Latino 270, afferente alle acquisizioni del duca Guidobaldo, è datato 1559 e firmato dal mantovano Filippo Ursoni, già autore di un taccuino di disegni del 1554, sempre di tema equestre, conservato presso la Royal Armouries Collections di Londra e proveniente dalla collezione di James Gauman. Va notato che nel frontespizio del manoscritto Urbinate troviamo uno dei consueti dispositivi lessicali amati da Guidobaldo della Rovere. Il gioco di parole fra il termine latino robor, al tempo stesso significante la rovere e la forza, è inserito in un motto esaltante il valore del freno come deterrente dai mali morali. Frenos ponit equis liberic, sic frena malignis tu pones, multo robore et arte valens. Proseguendo fra i manoscritti di tema equestre, il codice anonimo intitolato Modo et ordine per creare razza di cavalli, databile ai primi anni del XVII secolo, si rivolge direttamente al duca Francesco Maria II, ricordando quanto sia necessario et util a qualsivoglia potente signore l'aver razza di cavalli. Nel testo si elencano le accortezze principali attraverso le quali operare una selezione equina, espressione di una conoscenza empirica e tradizionale, ma anche di una fisiologia classica basata sulla teoria degli umori. A quest'ultimo manoscritto si potrebbe idealmente congiungere l'altro, sempre anonimo, intitolato Libro della razza dei cavalli di Sua Altezza Serenissima, composto nella corte Urbinate tra il 1614 e il 1618 e consistente in un inventario dei cavalli posseduti dal Della Rovere con i nomi loro assegnati. L'attenzione peculiare verso la selezione delle razze equine non deve stupire né essere risolta con superficialità, intendendo la quale esclusiva affermazione di uno status o, peggio, espressione di un valore monetizzabile. Sembrerebbe piuttosto conformarsi dialetticamente all'ideale della nobiltà di sangue, divenendone lo specchio, una misura probante delle qualità insite nel diritto di nascita. Così affermava il Castiglione. Voglio dunque che questo nostro cortegiano sia nato nobile di generosa famiglia, però interviene quasi sempre che, e nelle arme e nelle altre virtuose operazioni, gli uomini più segnalati sono nobili, perché la natura, in ogni cosa, ha insito questo occulto seme, che porge una certa forza e proprietà del suo principio a tutto quello che da esso deriva, ed a sé lo fa simile, come non solamente vedemmo nelle razze di cavalli ed altri animali, ma ancor negli alberi rampolli dei quali quasi sempre s'assomigliano al tronco. Il codice autografo di Bisante con Estavoli è un più classico trattato di ippiatria, ma anch'esso perfettamente coerente con la dottrina ippocratica galenica che differenzia le cure secondo lo dominio degli umori. È corredato in apertura da un'incisione a stampa con le infirmità dei cavalli ette suoi rimedi, dedicata dai fratelli De Marchetti Librari all'agronomo bresciano Agostino Gallo. Vedendo che il bue et il cavallo di necessità convengono agli agricoltori et governi rurali, di quali vostra signoria n'ha diffusamente trattato. Anche in questo caso, una lezione letterale, e sia pure superficiale, può e deve lasciare spazio a letture più profonde. In primo luogo, la similitudine tra bue e cavallo, che vedremo ricorrente, trova il proprio fondamento ben oltre la semplice evidenza di una particolare utilità dei due animali all'esistenza dell'uomo. Affonda le sue radici piuttosto nel sostrato mitico che individua nella storia di Bucefalo, fedele e indomabile compagno di Alessandro il Grande, il suo riferimento eccellente. Ma è l'immagine proposta dall'incisione a lasciare intravedere i segni di una vera e propria migrazione iconografica. E in effetti, la figura del cavallo, dalla quale si dipanano in forma schematica le infermità che possono attaccarne le differenti membra, richiama il modello del cosiddetto equus signorum, ricorrente nei codici di mascalcia del XV secolo, riecheggiando il più noto homo signorum che, diffusosi dal XIII-XIV secolo in avanti, adotta il prototipo dell'uomo microcosmo secondo il principio della cosiddetta melotesia, ossia l'assegnazione a ciascun membro del corpo umano del suo corrispettivo astrale. Se ad ogni parte del corpo, nell'uomo come nel cavallo, corrisponde una connessione cosmica, coerente all'idea della cosiddetta copula mundi e significante una corrispondenza fra microcosmo e macrocosmo, la similitudine fra i due si esprime anche nelle malattie che li affliggono, alle quali peraltro non è certo estraneo l'influsso degli astri. In effetti, come sostiene ancora Paracelso, che pure afferma di rigettare la teoria classica degli humores, costituendosi in alternativa all'ortodossia galenica, due sono i fondamenti della medicina: la filosofia naturale, ossia la natura che è stata creata nel cielo, giacché l'uomo è fatto di questa natura, e l'astronomia, superiore sfera della filosofia. Astri, membra, natura sono costituenti tra loro connessi, secondo i principi della cosiddetta iatromatematica, diffusasi in età alessandrina con i testi di Necepso e Petosiris e sistematizzata in era volgare fra gli altri da Marsilio Ficino e dallo stesso Paracelso. Anche Pirro Ferraro pubblica nel libro terzo del suo Cavallo frenato una tavola con lo zodiaco e una didascalia centrale volta ad indicare quali membra dell'animale non debbano essere toccate né medicate qualora la luna si trovi in corrispondenza di uno dei 12 segni. Il modello del Equus Signorum si tramanda infatti dai codici manoscritti ai volumi a stampa, tra i quali, solo per citare quelli presenti nella libraria di Castel Durante, va ricordata l'incisione posta nel frontespizio dal libro De Albeiteria di Francisco della Reina, o quella che Filippo Scacco ha voluto rappresentata nella sua opera di Mescalzia, in forma ancora più schematica e accompagnata da un testo esplicativo che ben ne significa la ratio di fondo. Questi segni, li quali vedete descritti in ciascun membro di questo animale, avete da sapere che ogni segno sta, cioè ave la denominazione, in quel membro dove il vedete scritto per doi ote et mezza, et il pianeto doi ponti et mezzo, et il sole doi giorni et mezzo. Però quando si sta avvertito di non far cerugia in quel membro, quando alcuni degli sopradetti segni, pianeti o sole o luna, hanno il dominio sopra quel membro, del sicuro non potrete errare. Uomo e cavallo mostrano qualità che li rendono affini. Così, in ossequio al principio platonico ed ermetico della signatura rerum, secondo cui il simile conosce il simile, similia similibus curentur. D'altronde, il disegno divino, ricorda ancora Bisante con Estavoli, siccome ha provvisto al genere umano dei rimedi e delle medicine da liberarsi dall'infermità e conservarsi sano, così ancora non ha mancato di istruire l'uomo con che modo, arte o maniera, debba conservarsi sano e libero detto animale da tutte le infermità. Non stupisce quindi che nel Codice Urbinate Latino 1487 molte delle numerose ricette di medicamenti destinate all'uso equino possano essere rivolte all'occorrenza alla cura umana, accompagnandosi con rituali propiziatori e ricorrendo a formulari tratti direttamente dalla tradizione cristiana. E questo è il caso della cura delle ferite da taglio, dove, citando l'inno Crux Fidelis di Venanzio Fortunato, dedicato non a caso alla Passione di Cristo, si spera che l'impiastro di olio e zolfo polverizzato permetta al malcapitato di superare il pericolo di morte entro 2 giorni. L'olio di zolfo ha proprietà riconosciute anche nella farmacopea del medico Giovan Battista Zapata, il quale, nei Segreti di Medicina e Chirurgia, raccolti e pubblicati dall'allievo Giuseppe Scienzia nel 1577, ricorda che questo olio mondifica e netta le piaghe sordide, ferma le cancrene, mangia e corrode la carne cresciuta. Eppure, l'enanonimo Urbinate, questa sapienza antica si coniuga ad una fede nell'autentica sacralità di quell'olio, una volta santificato con le parole che Venanzio ha voluto dedicare alla passione. Il rimedio sarà in grado, passati 2 giorni a partire dal terzo, come nella resurrezione di Cristo, di vincere il pericolo di morte e dal 5° giorno in poi di sanare perfettamente il ferito, uomo o cavallo che sia. Quando uno cavallo fosse ferrito, o vero uomo, tu che averai tal cavallo dicendo queste 3 parole, che non ti senta nullo, dulce lignum, dulce clavos, dulce pondus sustinet, et portarai con te una fiasca d'olio, d'ogliastro, et piglierai di tal olio un poco con sulfo bene polverizzato, et sopraditte parole, et se non morrà, alli 2 dì, alli 5, sarà libero uomo o vero cavallo, non li facendo altro più. Similia similibus curantur, si è detto. Così nelle ricette che seguono, il trattato di Giordano Ruffo nel Codice Urbinate Latino 1513, assieme ai medicamenti per il cavallo possono trovarsi rimedi utili all'uomo, dove, a dimostrazione dello stretto legame fra conoscenza religiosa, sapienza esoterica e magia naturale, ad far parturire una donna che non podesse, si consiglia di legare alla cossa di vita della femmina l'antichissima immagine apotropaica del quadrato del Sator, in cui centrale sembra essere ancora una volta il rimando alla croce, qui palindromica. Tali ricette sembrano la perfetta espressione di una sapienza dove la metafora e la similitudine, ancor lungi dall'essere relegate alla sola dimensione della poesia o dell'arte, con l'imporsi del moderno paradigma scientifico, sono al contrario la cornice indispensabile della conoscenza. Se una donna non può parturire tolle dello lacte da un'altra donna, ovvero decrapa et bevalo et sarà varita. Anco è molto buona medicina sopra la cossa, arà ponendo spogna marina et serrà guarita. La similitudine è a tutti gli effetti la forma privilegiata del sapere nell'episteme di fine Cinquecento. Ed è il gioco delle similitudini ad ispirare anche l'autore del breve discorso per aver cognizione dei cavalli, compreso tra gli altri libelli di materia civile, militare e naturale di cui si compone il codice Urbinate Latino 856. Dopo essersi dilungato sulle accortezze da osservare nel puledro e nella sua cura, l'anonimo trattatista conclude con dei versi riassuntivi sulle fattezze esteriori del perfetto cavallo, in grado di lasciare intravedere un immaginario animale condiviso nel gioco delle somiglianze. Clauduntur autem ec omnia is versiculis. Il bello et buon cavallo deve avere di questi infrascritti cinque animali tre cose per ciascuno: del montone la testa, la schiena et groppa, di volpe la coda, l'orecchia et il trotto, di cervo il stinco, collo et pelo, di bove le giunture, l'occhio et ventre, di donna il petto, cosce et crine. Vi è da avvertire che il cavallo che ha l'occhio porcino, oltre che fa brutto vedere, non imbriglia quasi mai bene. Allo stesso modo, il manoscritto Urbinate Latino 255, fra le nozioni varie di equitazione e ippiatria, accompagnate da una serie grafica di freni di cavallo, offre dei riferimenti solo in apparenza di carattere estetico, che si fondono a notazioni di ordine morale, addirittura riprendendo il motto degli occhi specchio dell'anima, in un paragrafo intitolato «Della bellezza del cavallo». La bellezza del cavallo consiste principalmente nel colore esser ben fatto, che abbia il corpo proporzionato alle gambe ed il collo alla testa. L'azione è quella che l'imbellisce, sopra la quale si deve far fondamento. E prima vorrei che avesse la testa piccola, con la fronte tonda, gli occhi grandi e risplendenti, essendo finestra dell'anima, le nara grandi e rubicondi, dichiarazione del cuore, le orecchie curte e dritte, le mascella sottili ed aperte, il collo aquilino e scarico, il petto largo e sportato in fuori a guisa del colombo, le gambe grosse e asciutte, più piene di nervi che di carne, con le giunture muscolose, le corone basse e piene di pelo, l'unghia tonde, nere e lisce, con i calcagni alti, la schiena curta e dritta, il corpo grosso e tondo, ma che non esca in fuori, la groppa tonda con la coda attaccata basso, le anche lunghe e distese, i garretti asciutti e secchi e tincavati con le giunture curte, i testicoli piccoli, perché quanto manco la natura si impiega in quella parte è segno di bontà, ma il membro grande è segno di forza e vigore. Infine, lo spirito e l'azione con i buoni segni sono quelli che si devono stimare nei cavalli. Vorrei dunque che il cavallo avesse il cuore, il petto e la schiena del leone, il corpo, le giunture, gli occhi del bue, la bocca, la sollecitudine, le orecchie della volpe, la voracità e la grassezza del porco, senza la quale il colore naturale malagevolmente si sostiene, che imitasse l'andar curto della donna e levasse i piedi a guisa del gallo, essendo giocoso e di piacevolissimo aspetto. Tra le numerose metafore animali, la figura del bue ricorre con frequenza nell'immaginario equestre, manifestando forse una filiazione diretta o indiretta da quella del leggendario cavallo di Alessandro. Nel romanzo medievale dedicato al condottiero Macedone, questo assume su di sé proprio l'aspetto mostruoso di un'amalgama animale sulla falsariga di quella proposta dal manoscritto Urbinate, dove gli occhi del leone, la coda del pavone e la testa bovina si fondono fino a delineare il profilo di una bestia inquietante, mangiatrice di uomini, che rinvia all'epos eracleo delle cavalle di Diomede. Nella sua versione armena pervenutaci dal manoscritto datato 1544 conservato presso The John Rylands Library di Manchester, una delle 121 miniature che illustrano la storia di Alessandro rappresenta visivamente le diverse componenti animali che animano il mitico bucefalo, inserendo all'interno della sua silhouette più di 50 fra uccelli, bestie o pesci. Ma è la metafora taurina quella che più di tutte lo caratterizza e che sembra permanere con forza in un immaginario di lunga durata fino a ritrovarsi immancabile in quello espresso dai codici urbinati. Così, in uno dei tre testimoni manoscritti della seconda recensione del Roman d'Alexandre in prosa, databile all'ultimo decennio del XIII secolo e conservato presso la British Library, è rappresentato il destriero di Alessandro con le corna di toro, terribile mangiatore di uomini, e perciò, incatenato e chiuso in una gabbia con i resti dei suoi pasti di carne umana, mentre si inchina di fronte al giovane principe di Macedonia. Il testo recita: «Comment le cheval qui s'appeloa Bucifal, qui mangeoa la jean, sa genoul devant Alexandre». In tutto il codice l'intrepido Alessandro è rappresentato a cavallo del suo nero e cornuto destriero. Un animale non comune, emanazione di una forza luciferina ammansita dall'autorità morale del prode condottiero. Questo infatti ne tiene saldamente in mano l'aureo freno, ben in vista, ad esempio, nella miniatura che lo rappresenta all'incontro con la regina delle Amazzoni, sola insieme ad Alessandro ad averne uno identico per il suo virgineo cavallo bianco. Il sodalizio tra uomo e bestia si rompe fatalmente alla morte dell'animale, deposto in un sarcofago prezioso con bordo d'oro, finalmente ammansito e devotamente vegliato dal suo padrone, mentre intorno fervono i lavori per la costruzione della città che ne porterà il nome. Comment Alexandre fit faire un site sur la sépulture de son cheval Bucifal. Sembra significativo che nella versione in dodecasillabi del Roman d'Alexandre, composta da Alexandre de Paris, l'incontro con Bucevolo assuma la dimensione di un vero e proprio rito di passaggio del giovane principe macedone all'età adulta. Nel gioco delle opposizioni natura-cultura, bestia-uomo, consueto all'immaginario del romanzo cortese, Alessandro, ricevendo l'atto di proskinesis dell'animale, dimostra di saper domare l'istinto ferino che lo abita. I due sono nati il medesimo giorno. Siete dello stesso giorno, lo si sa per certo, rivela Efestione ad Alessandro, avvalorando l'idea che rappresentino l'uno il doppio dell'altro. Entrambi son anmu, mutuando un'immagine legata al mondo naturale, in particolare alla muta delle penne negli uccelli. Essi si trovano infatti nel fatidico momento di passaggio dalla pubertà all'età adulta, desiderosi di mettersi alla prova nonostante le noiose prudenze dei precettori. Non posso farci niente ora, finché sono in muta, mi tocca sopportare, ma quando avrò le ali allora dovrò volare. Alessandro dimostra, in una simmetria tra linguaggio simbolico e rituale, di essere pronto a domare i suoi istinti al pari della bestia che ha di fronte, la quale, riconoscendolo come legittimo signore, con l'atto di ginocchiarsi, ne ratifica l'autorità e, lasciando che il principe gli metta in bocca il freno d'oro e di smalto, si lascia finalmente cavalcare quale fedele vassallo del suo signore. Va detto che quello di Bucefalo è un modello di ampia fortuna, affatto relegato al solo immaginario europeo medievale. La persistenza di un tale prototipo sembra dura a morire e testimoniata ancora in un testo tardo come Il cane di Diogene di Francesco Fulvio Frugoni, dove, nonostante l'incredulo commento dell'autore, seppure è vero, la nobile bestia è ancora descritta in termini di un ambiguo archetipo del cavallo ideale dalla testa taurina indomabile come il fuoco di cui lampeggiano i suoi occhi, riflesso dell'oriente astrale e parvenza della luce di Arturo. Il destriero fastoso aveva un'anima di fuoco, perciò gli lampeggiavano gli occhi a sembianza di Arturo allor che spunta più tempestoso. Tale appunto si producea in faccia alle stelle di quei cortigiani, torvo mirandoli con opposizione diametra. Bardato d'una gualdrappa di gemme d'oro fulgidamente rigida, parea spuntare appunto dall'oriente, poiché ne avea intorno il più prezioso. E col capo di bue, seppure vero, onde fu denominato Bucefalo, ancorché senza corna, non lasciava d'abbassarlo in atto di cozzante, come caval cortigiano, quindi piegava il collo, qual arco e spumante il morso, rodente il freno, zampante il pie, andava a balzi leggere, consentendo appena d'esser guidato. Eppure, nel prototipo di fine 500 del Frugoni, il destriero sembra ormai aver perduto da tempo la propria terribilità. Con essa sono cadute le corna dal suo capo bovino e, nonostante il carattere indomito, egli, pur rodente il freno, è ormai un caval cortigiano, perfetta espressione di un mondo civilizzato e conoscibile dove, eroso dalle esplorazioni geografiche dei nuovi paradigmi, anche lo spazio del mistero viene progressivamente meno. E con esso il cavaliere cortese ma solitario, amante dei boschi e dell'eterna ricerca che lascia il posto al cortigiano affettato, costretto nella misura in ogni suo gesto. Il cavallo cortigiano del Frugoni è già pronto a trasformarsi in avvocato, nel dottor Bucefalo di Franz Kafka, che senza più sentire sui fianchi i lombi del cavaliere, si inabissa nei codici della legge, nel rovello meschino di un mondo ormai orfano del suo oriente, quanto mai lontano dal mitico destriero descritto ancora dalle parole di Alexandre de Paris, col sembiante di un essere mostruoso, con mistione di segni animali che ne enfatizzano il carattere ferino. Or non c'è al mondo cavallo così orrendo. Nessuno mai vide una bestia del suo stampo, ai fianchi bianchi e neri e la groppa fulva, la coda come quella del pavone, tutta striata e la testa di un bue e gli occhi di un leone e il corpo di un cavallo, per questo si chiama Bucefalo. Il pavone e la sua coda, ricorrente nella descrizione del destriero Bucefalo e tradizionalmente legata nel mondo cristiano alla superbia, alla vanagloria? Perocché il pavone, quando è solo, tien più ristrette le piume, e quando è veduto, osservato, le spiega largamente a ciò che ne sia ammirato e lodato, ritorna, a sua volta, nella descrizione di una creatura di segno ben differente, in cui la testa bovina lascia il posto al volto della donna. Ci siamo spostati all'interno di un universo culturale solo all'apparenza estraneo all'Occidente medievale. La testa alata, anch'essa amalgama animale, volto di donna, corpo di cavallo, coda di pavone, è al-Burak, la cavalcatura mistica del profeta Muhammad, inviata dall'arcangelo Gabriele per trasportarlo di notte sulla sua groppa dalla Mecca a Gerusalemme, dove ascenderà alla contemplazione dei sette cieli. L'idea di un cavallo con fattezze del volto femminile non è estranea all'universo simbolico cristiano, anche se è rivestita di connotati negativi, in alcuni casi enfatizzati dalla presenza delle ali che rendono il confronto con al-Burak ancor più stringente. Così, la donna giumenta che figura nel fregio di un'antica casa di Anceny in Loire rappresenta, con le ali di cui è provvista, lo stereotipo della volubilità femminile e allo stesso modo la figura dal volto di donna e corpo equino su un capitello della chiesa di Montvilliers, XII secolo, sembrerebbe un modello riproposto più volte dall'arte romanica, spesso associato alla lussuria maschile dell'uomo cavallo, figure entrambe esemplificative di un pregiudizio ostile all'animale e alla sua indole su cui in seguito converrà ritornare. Va detto a questo punto che le metafore animali ricorrenti nei manoscritti equestri urbinati, dove al bello et buon cavallo si accordano i segni di un bestiario simbolico e morale ricorrente, condiviso da un immaginario comune, toro, leone, ariete, volpe, donna, eccetera, non rappresentano che il retaggio del linguaggio simbolico espresso dal Bucefalo del Roman d'Alexandre, dal Burak arabo o dalle donne giumente della scultura romanica. Se questi ultimi sono carne e sangue dell'immaginario medievale, gli altri, per dirla con Michel Foucault, non sono che chimere della similitudine, le quali, nel fatale momento di discontinuità storica che è il laboratorio della modernità cinque-secentesca, prendono ovunque forma, ma si sa che sono chimere. Se agli esordi dell'età moderna il retaggio dell'universo simbolico medievale può ancora facilmente attivarsi nella lunga durata della cultura popolare, e ne sono buona testimonianza gli studi di Carlo Ginzburg a partire dal Cosmo del Mugnaio Menocchio, indubbiamente imbevuto di quei prototipi fantastico-letterari, lo stesso retaggio sembra spegnersi progressivamente nelle parole di quegli eruditi di fine Cinquecento ormai disposti ad un paradigma scientifico nuovo, seppur a lungo coesistente con le antiche strutture del pensiero. Così, nella serie quasi tassonomica di nascite mostruose raccolte da Ulisse Aldrovandi, ritroviamo un pullus equinus humana face, con lo stesso volto umano su corpo di cavallo della romanica donna giumenta o del Burak islamico. All'animale proposto da Aldrovandi, però, già sentenziato come monstrum, lo studioso sente il bisogno di affiancare, da una parte, l'auctoritas della sapienza classica, Plutarco, dall'altra, la ricerca di testimonianze più o meno empiriche. Tunc enim ex aequa natus est pullus humano capite, ad cuius murmur aut vagitum accurrens quidam ruris saccola, novo attonitus spectaculo statim evaginato gladio caput monstri amputavit, quod re pastor ad judicium ductus, de origine monstrifici partus, et de causa necis interrogatus, orrore et abominazione rei, sed id fecisse testificatus est. Quanto ci sia in queste gestazioni mostruose di chimere del sentimento apocalittico di una cosiddetta età di Lutero, cresciuta a sua volta sulla rinascita dell'antichità demonica, è cosa che Abi Warburg ha sapientemente documentato. Ma ancora in pieno Settecento, nella riflessione del medico Giambattista Sormani, chiamato a pronunciarsi sulla nascita di un supposto mostro nei pressi di Lucca, in realtà due feti siamesi, lo studioso tiene a specificare che per mostro intender si deve quell'animale che nasce con una conformazione delle sue parti in tutto e per tutto contraria all'ordine della natura, e però tra i veri irragionevoli mostri numerarsi può la cavalla che mirasi delineata nell'opere dell'Ambrogio Pareo, se vero sia che nascesse con la faccia simile a quella d'un uomo. Dopo più di un secolo, quindi, ormai nel tempo di Voltaire, la linea di confine fra reale e immaginario non sembra evolvere, quanto piuttosto sistematizzarsi e sottoporsi ad un ordine. Le favolose mostruosità cinquecentesche raccolte nell'opera di Ambrogio Pareo sono tramandate inalterate ancora fino al secolo XIX. Nelle parole del Sormani ben poco spazio è lasciato allo scetticismo, con quel, se vero sia, che pare riecheggiare lo stesso dubbioso commento di Francesco Fulvio Frugoni circa le reali fattezze del capo di Bucefalo, seppure è vero. Le testimonianze raccolte dal Pareo sono ampiamente citate, come ovvio, anche da Ulisse Aldrovandi, che a lui si riferisce per i parti mostruosi uomo-bestia. Testimonianze che, qualora possibile, si fanno oggetto di catalogazione, di museum, o meglio ancora, teatro di natura. Perfettamente in linea, in definitiva, col sistema della rappresentazione, della similitudine, della metafora teatrale, dove all'incipiente paradigma scientifico sembrerebbe concessa esclusivamente una maggior sensibilità al dato empirico e all'osservazione. Attribuire a due cose legate da somiglianza le facoltà riconosciute vere anche solo per una delle due, così lamentava Cartesio solo pochi anni dopo, esprime un sistema di interpretazione del reale come un insieme decifrabile di segni che sono essi stessi forme della similitudine. Alle facoltà umane è concessa l'interpretazione di questo repus, di fatto pletorico e potenzialmente infinito, che apre però ad una conoscenza concreta ed esperibile, specie sul piano medico dei rimedi. Sostiene Paracelso. Noi altri uomini scopriamo ciò che è nascosto nelle montagne per mezzo di segni e di corrispondenze esteriori, ed è così che troviamo tutte le proprietà delle erbe e tutto ciò che è nelle pietre. Nulla esiste nel profondo dei mari, nulla nelle altezze del firmamento che l'uomo sia incapace di scoprire. Nell'evo in cui logica e magia fiorivano innestate sullo stesso tronco, la fiducia nelle facoltà umane è totale. Esse sono in grado di muoversi fra i due poli opposti della astrazione matematica e del riverente culto, direbbe ancora Warburg, ossia nell'unità tra il pensiero logico concettuale, in grado di creare uno spazio distintivo fra uomo, oggetto e quello magico, che abbatte ogni distanza per mezzo della concatenazione. In questa trama complessa, costituita di strutture differenti di similitudini, la fisiognomica rappresenta una forma privilegiata di indagine, in grado di squadernare, a partire dai segni esteriori dei corpi, anche i moti di quell'anima che al corpo è legata da una convenienza, potremmo dire da una condivisione, innanzitutto di luogo. Nel tentativo di assegnare alle corrispondenze esteriori tra le fattezze dei connotati di ordine morale, la fisiognomica sembra inserirsi a tutti gli effetti nel solco tracciato dal fisiologo greco. Sostiene, a tal proposito, il napoletano Giovanni Battista della Porta, autore del trattato De Humana Physiognomonia. Facile nobis experientia videre licet, quod animi a corporis motibus non sunt impassibiles, et anime passionibus corpus corrumpatur. Agli occhi del grande filosofo della magia naturale, inviato nel 1610 da Francesco Cesi a far parte dell'Accademia dei Lincei, il mondo naturale appare come un sistema di segni da decifrare, che insegna le qualità delle cose nascoste, le proprietà e la cognizione di tutta la natura e dalla simpatia ed antipatia delle cose. Un ordito complesso, dunque, tessuto di rimandi combinatori e scaturito dai divini misteri, i cui legami procedono dalla prima causa, come per una fune distesa dal cielo infino alla terra, con un vicendevole attaccamento, continuandosi l'un con l'altro a ciò che, toccandosi un estremo, ne va e muove il restante, laonde ragionevolmente li potremo chiamar anelli o catene. La speculazione di Della Porta trova nel sistema delle somiglianze il proprio fondamento teorico. Nel trattato sulla scienza fisiognomica del 1586 egli tenta una ponderosa e sistematica catalogazione dei tipi umani, fondata sui caratteri fisiognomici della testa. Coloro che vogliano rendersi edotti in tale scienza, sostiene, bisogna che studino con grandissima diligenza i libri delle storie degli animali, a ciò siano bene informati dei costumi, dei pensieri, delle descrizioni et insiememente delle loro parti, perché da quei dipende tutta la scienza. Se ne deduce così che l'uomo con narici larghe simili a quelle del cavallo o del toro, ma anche del leone, si dimostri personalità iraconda seppur generosa, al pari della nobile bestia che lo stesso Pirro Antonio Ferraro, d'altronde, descriveva nei medesimi termini, generoso animale. Sostiene Della Porta, alibi vero, patule nares et resime iracundos demonstrat et referuntur ad passionem, que sit in ira et ad generosos equos, et in figuri racunti concavas nares ei tribuit ad amantius expanse aures iracundi et feroce teste sunt. Svetonius Caesarem spumante rictu et umentibus naribus fuisse scribit et fuit precipitis ire. Gli fanno eco altri trattatisti, come Guglielmo Gra, Torolo, nares aperte iracundos signant, et quanto magis aperte sunt, tanto maiorem iracundiam notant. Et con lui il più noto Pomponio Gaurico, nasus ad apertus animi vim roburque corporis. Entrambi citati infine da Cornelio Ghirardelli nella sua Cefalogia. Quest'ultimo spiega ampiamente le ragioni che sottostanno alle suddette sentenze, coniugando il paradigma della similitudine all'autorità dei luoghi letterari della sapienza antica, con una particolare attenzione all'osservazione del dato naturale, dietro alla quale ci sembra di intravedere, ci sia concesso il riferimento, anche il modello sottostante ai ben noti studi leonardeschi per la battaglia di Anghiari, dove cavalli, uomini e leoni sono colti nella deformazione di un'ira bellicosa e le narici aperte del muso equino sembrano particolarmente enfatizzate. Quelli c'hanno le narici molto aperte, tample, che spostino fuori del naso, sono molto iracondi, perché la natura proporziona sempre le parti ufficiali et strumentali a quei fini ai quali sono istituite. E perché il naso, oltre che egli è l'istrumento dell'odorato, serve alla respirazione e tal contemperamento del calore del cuore, la medesima natura della numerazione di quegli uomini che hanno il cuore molto caldo e bisognoso di molto refrigerio, si ingegna di far quel caldo, quanto si di mestieri, e fa conseguentemente i folli del naso, che sono le parti della respirazione, larghi e tampli, onde l'aria n'abbia più libera entrata. E gli uomini di così fatta temperie sono facili all'ira, perché la natura sempre comunica al cuore le passioni dell'animo nostro. Quelli dalle narici aperte sono forti e possenti a guisa di tori e leoni, e quelli che l'hanno ristrette forsennati. E tanto basti. Occorre precisare a questo punto che dietro l'immaginario espresso dal cavallo frenato potrebbe essere riconosciuta proprio la sapiente regia di Giovanni Battista della Porta. A questi si era infatti affidato il Ferraro per supervisionare il lavoro, sottoponendolo anche a due altri eruditi napoletani, ossia Pierro Antonio Caracciolo e il poeta Ascanio Pignatelli, che al cavallerizzo aveva anche dedicato due sonetti della sua collezione di rime. Ferraro non era che l'ultimo esponente della sua famiglia ad aver illustrato l'arte della cavalleria napoletana. Già il padre, Giovan Battista, aveva dato alle stampe nel 1560 un'opera di larga fortuna, incentrata sulla cura e l'addestramento degli equini, e intitolata «Delle razze, disciplina del cavalcare ed altre cose pertinenti ad esercizio così fatto». L'opera è nuovamente pubblicata da Pirro, corredandola di illustrazioni, costituendo il primo volume del suo Cavallo frenato. Va notato che il giovane Ferraro si impegna in un vero e proprio lavoro di emendazione del testo paterno, espungendo ogni riferimento filosofico, affinché fosse ripulito da quella profusione di citazioni che, sostiene Pirro, da molto soverchio si giudicava, ossia dalle soverchie filosofiche ragioni che per tanti anni l'avevano condannata, sepolta sotto quell'oscurità e te termini filosofici per colpa del correttore Don Costantino Castriota. E in effetti, se il figlio si era affidato al filosofo della magia naturale, Giovanni Battista della Porta, il padre era invece ricorso al napoletano Costantino Castriota, affinché arricchisse il suo testo di quelle citazioni erudite atte a sostenerne l'analisi. Contrariamente al genitore, la vera auctoritas cui Pirro intendeva affidare il suo trattato era piuttosto la praxis, l'esperienza accumulata in anni di esercizio del mestiere. Appoggiandomi semplicemente a quel che ho posseduto per arte et per lunga esperienza. A questa, non di meno, associava la lettura sapiente del Caracciolo, del Pignatelli e soprattutto del Della Porta. Ingegni tutti che per dottrina et pratica ne possono giudicare assai bene. Noto soprattutto come scandaloso scrittore di vite di personaggi illustri, diffuse manoscritte sotto il significativo pseudonimo di Filonico. Un Filonico fu colui che vendette il cavallo bucefalo a Filippo il Macedone, padre di Alessandro Magno. Il vituperato Costantino Castriota fu cavaliere nobile stimato, proveniente, seppure in via non diretta, dalla stirpe onorata del prode Giorgio Castriota Scandenberg e tal servizio diretto del marchese del Vasto, con lui impegnato nelle campagne militari delle guerre d'Italia per Carlo V. A questa degna attività sul campo, Costantino intese coniugare un impegno letterario pubblicando a Napoli, tra il 1552 e il 1553, due interessanti trattati di tema cavalleresco che gli valsero, evidentemente, anche l'interesse del vecchio cavallerizzo Ferraro. Il primo di questi, di cavalleria e duello, riflette sul tema della nobiltà, proponendone i valori etici ed estetici. Il secondo, dal titolo Il sapere utile e dilettevole, è un trattatello di sapore enciclopedico rivolto espressamente alla formazione dei giovani aristocratici. Temi di araldica, astrologia e animalia si fondono sostenendosi l'un l'altro nell'ampio ricorso alle auctoritates dei classici di cui il testo risulta effettivamente saturo. Castriota afferma che tutte le nobiltà hanno basso origine avute, fur si bassi romani, pur furo del mondo domatori, poiché la nobiltà non nasce, ma s'acquista, e la moral disciplina ci insegna la strada. La conseguenza è di carattere pedagogico. Denno i nobili attendere nelle dottrine dagli anni più tenerelli e legger da quell'ora la disciplina morale. Siano di leggere le storie cavalieri sempre bramosi. Nell'educazione del giovane cavaliere particolare importanza è data all'istoria naturale, con le sue implicazioni simboliche e morali. Il modello che Castriota ha ben presente, in questo senso, è ancora una volta il fisiologo greco. Non stupisce che tra i tanti animali proposti all'attenzione del giovane, grande risalto sia dato proprio al cavallo, ricorrendo ampiamente agli exempla proposti dalle storie antiche. Quasi emblema di quell'integrità morale cui il cavaliere deve a sua volta uniformarsi, il destriero ama, per attitudine naturale, le virtù e fra tutte la continenza. È fedele, nobile, trova nella spontanea obbedienza e nella disciplina al freno il suo merito manifesto. Ancor più esaltato dall'animosa disposizione del suo carattere indomito e fiero che si esprime a sua volta nel corpo robusto e forte. Questi animali, per autorità di Plinio, di Curzio, di Filostrato ed altri naturalisti, son de sì considerata condizione che fuggeno il congresso delle madri, come se scrive del destriero di Cesare dittatore, ch'ingannato in ciò, dopo di accorto del fallo, se precipitò da un colle, uccidendo la madre, e il ministro, ch'a simil partito indotta l'avea. Molti, per la morte dei patroni, son dei nedi aperiti, molti han vendicata la morte dolorosa di loro, e molti n'han più ch'un peso sopportato ai giorni loro, come se scrive de Cillaro, di Pegaso, di Bucefalo, destrieri di Castore, di Bellerofonte e d'Alessandro, celebrati da scrittori per la loro immensa perfezione e conoscimento. Né ciò per nulla al paragone degli intendimenti che mostra quest'animale nella disciplina, che apprende dai cavalcatori, perciò che essendo animoso, fiero e robusto, con picciolissimo freno trottando nel galoppo e corso se retiene, se volge, or quinci, or quindi, va in anti, in indietro e di fianco, obbedisce alla vergheta lo sprone, intende la parola ed il fisco, assai più che s'intelletto umano avesse. Il tema dell'educazione sembra proporsi come problema centrale e si collega al rapporto privilegiato che in questo campo spetta al legame fra padre e figlio. Se il vincolo filiale espresso già nell'edizione postuma del Cavallo frenato, curata proprio dai figli di Pirro, lo stesso obbligo ricorre in quest'ultimo, deciso a condiscendere al desiderio del proprio genitore, stampando nuovamente l'opera paterna ed aggiungendo quel che da lui grandemente si desiderava come le figure delle incluse anatomie, oltre che inserendo ancora questi scritti dell'anatomia e della cura dei cavalli che nel terzo libro si ritrovano, sperimentate fatiche di mio padre e spiegate poi da lui secondo il suo stile e da me aggiunte le loro figure, avvertendo ai lettori che se dagli stampatori si trovano quasi da parola in parola alterate ed aggiunte nel libro del signor Federico Grisone, non è colpa di chi prima la composte, anzi di chi l'ha ristampata non avendo dato il titolo a mio padre. Al di là della polemica con il napoletano Federico Grisone, autore di un fortunato trattato dal titolo Ordini di cavalcare, stampato in molte edizioni, alcune delle quali corredate dalle immagini di freni e dall'anatomia equine di cui Pirro lamenta l'appropriazione fraudolenta, ciò che sembra interessante sottolineare sono piuttosto le dinamiche familiari e il debito di riconoscenza verso l'insegnamento paterno come progenitore et maestro. Corrisponderebbe a tutti gli effetti quasi ad un topos ricorrente nella letteratura di argomento equestre. Lo stesso Pasquale Caracciolo dedica il suo trattato La gloria del cavallo, peraltro fortunatissimo, a Giovan Battista e Francesco, suoi amati figlioli. Quanto sia per natural ragione obbligato il padre ad ammaestrare coloro che esso ha generati, ho voluto altrettanto che padre esservi maestro et duce in quella arte che propriamente a nobile s'appartiene. Et tra gli uomini dovendo più et meno operare coloro che in qualche maggioranza si trovano collocati, avendosi massimamente a ricercare più da colui che più ha ricevuto, chiara cosa è che, essendo introdotto e statuito questo grado dei nobili, non per altro che per difendere dalle ingiurie e te sostenere in buon governo i popoli, il proprio loro esercizio è il militare, et perché in essa milizia, la quale non ad altro fine che a conservazione della giustizia et universal quiete fu istituita, il più onorato mestiero per infinite ragioni è quel che s'adopra a cavallo. Il trattato del Caracciolo è la perfetta espressione del connubio sussistente fra educazione aristocratica e addestramento equestre, fra formazione dei rampolli e addestramento dei puledri. È compito precipuo del giovane nobile quello di formarsi al futuro ruolo che gli spetta nella società, lo stesso per cui gli è garantito il grado di cui gode, ossia il buon governo e la difesa dei popoli. Fra tutti gli esercizi a cui deve applicarsi, quello militare è di certo il privilegiato. E all'interno di essa milizia il più onorato mestiero è quel che s'adopra a cavallo. Una società aristocratica in trasformazione, delegittimata dalla proliferazione di episodi di insurrezione violenta, specie durante il periodo dei conflitti religiosi, cerca di riconoscersi all'interno di principi comuni ed elaborando una nuova identità sociale. Se per Machiavelli il rapporto del principe col suo principato è sottoposto a una relazione di singolarità, di esteriorità e di trascendenza, ricevendoli in eredità per acquisizione o per conquista, e ad ogni modo non essendone legato ad esclusione dei vincoli dettati dalla tradizione o dall'esercizio della coercizione violenta, ne consegue che il rapporto sussistente soffra di una fragilità interna, non essendoci ragioni a priori, ad esclusione della convenienza dovuta al buon governo, per le quali il suddito debba fedeltà al proprio sovrano. Ecco dunque che il problema del potere chiama in causa quello del dominio di sé, altrettanto cogente nell'evo e testimoniato dalla fortuna della filosofia stoica e dalla proliferazione di trattati dedicati all'educazione dei giovani. Ovviamente, l'esercizio della virtù e del freno sulle passioni, pur appreso sin da ragazzi e frutto di un costante esercizio, non esclude affatto l'azione della grazia divina, senza la quale la via del dovere sarebbe faticosa e irta di ostacoli e cadute. Afferma al riguardo Filippo Piccinelli nel suo Mondo simbolico, pubblicato a Venezia nel 1653. Non basta il solo freno posto alle fauci dei destrieri perché questi camminino ove il bisogno richiede, ma intanto opera il freno in quanto dalla mano del cavaliere è mosso e raggirato. Così anco la nostra volontà mal può da sé medesima indirizzare gli effetti sul sentiero della virtù, ma intanto ciò ella esseguisce in quanto dalla grazia eccitante e concomitante ella è aiutata ed indirizzata. Ma potremmo aggiungere, con la riflessione stoico-cristiana di Giusto Lipsio, quella suprema volontà divina sempre tempererà et reggerà le briglie et dovunque le piacerà, con certo suave freno diriccerà. Ovviamente il problema riguarda in prima istanza l'aristocrazia. A partire dalla tradizionale base di valori feudale, fondata sul sangue e sulla fede dovuta al monarca, si predispone una legittimazione nuova, giustificata a partire dall'educazione e dall'esercizio di un sapere che si fa sempre più tecnico e quindi elitario. L'immaginario aristocratico calato nell'ambiente sociale della modernità si giustifica attraverso il ricorso ad un duplice ammaestramento del giovane destinato ad incarnarne il ruolo. Da una parte, l'appello alla tecnica e alla conoscenza, alle cui spalle c'è la formazione e l'esercizio costante sin dagli anni più giovanili. Dall'altra, l'educazione ad una nuova morale in cui il ruolo dell'onore, sull'esempio degli hidalgos castigliani, diviene centrale. In entrambe le dimensioni l'esercizio equestre, se è certamente utile al mantenimento di un vigore fisico e mentale anche in tempo di pace, attraverso pratiche più strettamente attinenti alla sfera del gioco e della socialità, in primis la caccia e la giostra, dall'altro diviene lo strumento fondamentale nell'educazione del giovane principe alla guerra, riallacciandosi ad un immaginario cavalleresco medievale ancora fortemente vivo. Non potrà stupire allora la grande ricorrenza nei trattati di tema equestre di un duplice assunto, quello dell'educazione dei giovani nobili e quello dell'addestramento dei puledri, quasi fossero due lati della stessa medaglia. Corpi da istruire, giovanili ordori da piegare alle esigenze del futuro servitore dello Stato moderno. D'un certo giovanile ardor peccarmi pareva et fu di mestiere mettermi freno et vietarmi, ricorda ancora Giusto Lipsio parlando degli anni della sua educazione. Un modello affatto dissimile in definitiva da quello già espresso in poesia dall'incontro tra Alessandro e Bucefalo nel testo di Alexandre de Paris che ne testimonia l'elaborazione di lunga durata. Ed è forse un giovane rampollo degli Asburgo? Magari il futuro Filippo III, erede al trono di Spagna, ad essere rappresentato in una delle tavole del cavallo frenato, mentre il cavallerizzo maggiore, probabilmente lo stesso Pirro Antonio Ferraro, gli impartisce delle lezioni che lo formeranno alla cavalleria e al governo di sé, offrendoci nel contempo l'esatta interpretazione di opere di ben più vasta fortuna, come la famosa Lezione di equitazione di Baltasar Carlos, dipinta da Velázquez dopo il 1636. Il dominio di sé e l'esercizio del freno sono gli strumenti per mezzo dei quali edificare il futuro principe, partendo da quelle forze irrazionali che abitano il giovane uomo e ammaestrando gli impeti ferini che contraddistinguono l'animale. Sicché la gioventù, che sembra un cavallo baldanzoso, è trattenuta ed è frenata dall'osservanza della divina legge. Il buon pedagogo sa che sferza e freno sono strumenti eccellenti per l'educazione del futuro principe. E quanto sostiene a più riprese il trattatista gesuita Pedro Ribadeneira, ricorrendo alla lezione del libro dei Proverbi e dell'Ecclesiaste. Tu lo percuoterai con la sferza e l'anima sua libererai dall'inferno. Il polledro, che non si doma, riesce cavallo duro e sboccato, ed il figlio nutrito in delizie viene ad essere precipitoso e incorreggibile di sua testa. Non gli dar libertà quando è giovine, pone freno alle sue voglie e t'appetiti disordinati. Fa che pieghi il collo sotto l'ubbidienza tua, a ciò che poi non si induri e ti ricalci e corra senza freno. L'esempio di una retta dottrina, esemplata sul modello cristiano, è infatti l'unico scampo per il giovane che non voglia trovarsi sopraffatto dalla corruzione. Il pericolo incombente è ben rappresentato nella didascalica immagine del servo del peccato, rappresentato nell'efficace compendio sulla vita di Cristo, scritta dal gesuita Bartolomeo Ricci e pubblicato nel 1607, dove lo sventurato, ormai accecato e ridotto in catene dai vizi, è condotto all'inferno e cavalcato, tra sferza e freno, niente meno che dal demonio in persona e dalla sua corte di animali simbolici, personificazione dei sette vizi capitali, frutto di un lavoro dell'immaginario di lunghissima durata. Ma se l'educazione del puer aristocratico alla padronanza delle proprie facoltà è bene espressa attraverso la metafora del dominio del cavaliere sul cavallo, questa stessa metafora guida nel contempo il rapporto fra potere e subordinazione, tra autorevolezza nell'educazione e autorità nel monopolio della forza, tra mente e corpo, finalmente tra re e suddito. Cavallo e cavaliere sono a tutti gli effetti figura dello Stato moderno. Il freno, lo strumento di governo in mano al sovrano, l'uso esclusivo della coercizione violenta attraverso la quale mantenere la propria autorità, piegando le insubordinazioni. Arte e robore, ricordava il frontespizio con il motto di Guidobaldo della Rovere, a cui possiamo idealmente coniugare le personificazioni di Atena e Marte, accompagnate dagli strumenti delle arti, musica, pittura, eccetera, e dalla panoplia, nel già citato libro de Mariscalcheria della Biblioteca Nazionale de Spagna. Uno schema tipico ad altri frontespizi parlanti lascia intendere infatti il ricorso ad una duplice facoltà. Da una parte la tecnica, ossia l'arte di governo, dall'altra la forza, la minaccia della coercizione. Vale la pena citare in proposito almeno quello di Antoine de Pluvinel, che reca a sinistra la personificazione della scienza, la quale regge un cavallo quieto e ben fermo, tenendo in mano un volume coi soliti disegni di freni, mentre a destra la figura del Robur strattona con forza il freno di un cavallo impennato e con l'altra mano regge una mazza chiodata. Un nuovo paradigma, dal potere ancora in elaborazione ed eminentemente politico, predispone un immaginario che sembra preannunciare lo scarto, di là da venire, verso la futura egemonia della tecnica. Una discontinuità peraltro già in nuce nel primato dell'efficacia dei mezzi rispetto al fine della potenza, espresso dal principe machiavelliano, il quale dovrà far conto di vivere e mantenere lo Stato. I mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno lodati. Nella metafora equestre del potere, la dialettica tra arte e forza, ossia fra tecnica e potenza, sembra incarnarsi perfettamente nello stesso freno, il quale, strumento di governo dell'animale, esprime a sua volta il ricorso necessario alla coartazione violenta.